Grazie professore, grazie alla professoressa Landini che organizza sempre queste splendide iniziative, sono occasione per un confronto importante su questi temi. Il professor Busnelli ha svolto davvero una relazione introduttiva molto ampia, piena di tante suggestioni e ricca di tanti spunti. Io tornerò su alcune di queste suggestioni, su alcuni di questi punti che lui ha trattato. L'ultima, l'idea del coro. Ecco, l'idea del coro mi piace molto, primo perché di professione io sono un corista, poi a tempo perso vengo con voi a far chiacchiere, come dice mia moglie, sempre costantemente, dice ma vai a lavorare ogni tanto, dice no, vado a far chiacchiere a Firenze, vado a far chiacchiere, gentilmente invitato. Ma l'idea del coro proverò di svilupparlo come concetto legato un po' all'Europa, ma non nella logica di un europeismo così, insomma proverò a svilupparvi questo concetto, ma tra un po'. Uno dei punti dai quali vorrei muovere, svolgendo a voi queste brevi considerazioni, è l'idea dell'obbligo assicurativo. Partirei da qua cogliendo uno spunto sempre del professor Busnelli che citava l'anno 1914 Carnelutti. Il riferimento è ad un tema diverso, perché lui lo riferiva agli accidenti, giustamente, che parola italiana, non una italianizzazione dell'inglese. Vorrei muovere da qui prendendo, non partendo proprio da Carnelutti, ma per segnalarvi che a volte nella storia, anche nella storia del diritto, ci sono momenti in cui si tratta con una certa attenzione, un certo approfondimento certi temi e poi di questi temi ci si dimentica per un po' di tempo. Ecco, vedo c'è il professor Montalenti qua, ma ad esempio in materia di gioco o scommessa, questi titoli finanziari, no? Che a un certo punto ci si è posto il problema se erano delle vere e proprie scommesse, ma il tema è stato trattato agli inizi dell'Ottocento, poi è stato ritrattato all'inizio del Novecento, c'è proprio una legge, quella istitutiva delle Camere di Commercio. Il problema è che ci si è dimenticati che queste cose erano già state trattate allora, e allora vengono riprese costantemente. Perché questa premessa è un po' forse ridondante? Ma perché noi abbiamo una elaborazione, questa per ragioni generazionali, ma poi proprio per ragioni personali, anche ho un ricordo particolare, perché noi di questi temi sull'obbligo assicurativo, il rapporto con la previdenza, il rapporto con la sicurezza sociale, come ci diceva prima il professor Busnelli, noi ne abbiamo trattato in modo molto ampio dopo il 1969. In fondo la prima legge importante di assicurazione obbligatoria è stata la 990, che io ricordo ancora, lo dico sempre a mo' di battuta ai miei studenti quando parlo di queste cose, 24 dicembre, cioè proprio prima di tagliare il panettone, hai capito, la legge 990 del 1969, che ritengo sia stata una delle leggi importanti della Repubblica, prima o seconda che sia, insomma, anche proprio per un problema di mentalità, che cioè, un conto è andare all'ospedale perché si ha diritto di andare all'ospedale, un conto è circolare con un veicolo, però occorre assicurarsi prima di andare. È chiaro che forse l'effetto è il medesimo, perché, ma concettualmente non è la stessa cosa, perché è porre su un piano privato un rapporto che altrimenti invece sarebbe pubblicistico. Tutti questi temi sono stati davvero esaminati in modo importante nella prima parte degli anni 70, con studi molto importanti rispetto ai quali è importante la loro conclusione. All'epoca forse, perché molti nostri colleghi erano dell'idea anche di far l'uscita dalla responsabilità civile, di far l'uscita anche dall'assicurazione privata della responsabilità civile, perché l'obbligo avrebbe consentito di seguire un percorso diverso. Ecco, la scelta che fu fatta allora non fu di queste caratteristiche. fu di mantenere un modello preciso. Ricordo temi molto eleganti nella riflessione sulla giustificazione dell'azione diretta. Adesso sono tutte cose, sono scontate, non ci poniamo neanche più questi problemi, appartengono alla storia del diritto. Però riuscire a giustificare perché un contratto aveva efficacia nei confronti di chi non era stato parte di questo contratto, insomma, non era proprio un problema abbastanza scontato. Vero è che noi avevamo nell'appalto l'azione diretta del dipendente, però erano tutti fenomeni molto circoscritti, molto limitati, come dire, di impatto sociale molto modesto. Lì si tratta che chiunque faceva causa all'assicuratore, ma di cui non era, no? Ecco, il modo in cui, meglio forse, il metodo che è stato seguito per arrivare alla soluzione di questi problemi credo sia ancora molto attuale e sia proprio riproponibile anche all'attualità per le questioni di assicurazione obbligatoria nell'ambito delle professioni. Ecco, questo era un po' il punto di approdo al quale mi ripromettevo di arrivare con voi, perché prima di tutto perché sono convinto che sia opportuno che ci sia l'obbligo, credo che siano d'accordo tutti, a certe condizioni anche il legislatore non è proprio d'accordissimo completamente con se stesso, perché ha visto l'obbligo assicurativo solo unilaterale, e sono portato a pensare che l'obbligo assicurativo unilaterale sia un po' un problema e che verosimilmente possa aprire molti problemi anche a noi nella veste di avvocati, perché quando troveremo sto professionista che, perché nessuno gli ha dato l'assicurazione, sarà valido sto contratto, e allora reintroduciamo il problema della norma imperativa rispetto al contratto, tutta una serie di questioni che verosimilmente, se l'obbligo fosse bilaterale, come effettivamente nel 1969 fu introdotto per l'assicurazione obbligatoria, verosimilmente questi problemi non vi sarebbero. Ecco, però sono portato a pensare che questo non voglia dire entrare in una logica di stato sociale, entrare in una logica di questo, insomma, credo che noi possiamo ampiamente risolvere tutti questi problemi rimanendo nell'ambito del diritto delle assicurazioni private, adoperando insomma tutta una serie di strumenti che noi siamo, che abbiamo già per consuetudine adoperato e che abbiamo già nel nostro strumentario. Questa era una primissima, modesta riflessione. La seconda riflessione è un po' sul nostro ruolo. Effettivamente il professor Busnelli si bacchettava perché diceva che noi, la dottrina, gli interpreti, insomma, siamo un po', forse, anche sicuramente succubi anche un po' dei giudici. Io sono portato a pensare, forse perché sono un po' ottimista, non lo so, insomma, ragionateci, sono portato a pensare che il nostro ruolo in futuro, soprattutto in ambiti, in settori come questi, sia un ruolo che ci vedrà, non so, ecco, non credo protagonisti probabilmente, però sicuramente che ci farà lavorare moltissimo, perché questo è un settore nel quale c'è un intervento legislativo, non è che non ci sia l'intervento legislativo, però abbiamo un intervento legislativo che tecnicamente è a rischio o di incostituzionalità, come ci segnalava l'altro giorno, abbiamo fatto l'inaugurazione della scuola di specializzazione delle professioni legali a Bologna, è venuto Evangelisti, che è il presidente della Corte Costituzionale, ha fatto una relazione bellissima, ma ve la segnalo solo su questo punto. Lui ha indicato nella funzione giudiziaria, nel suo complesso, quindi non solo nel ruolo dei giudici, i problemi di protagonismo, nella funzione giurisdizionale, un ruolo di garanzia costituzionale. Come se parlassimo della Corte Costituzionale, come se parlassimo della funzione del Presidente della Repubblica, della funzione giurisdizionale. Perché? Perché in effetti, questa è delicatissima, questa questione è delicatissima, però uno dei primi aspetti, la prima cosa di cui il giudice si deve occupare applicando la norma è verificare la sua costituzionalità, quindi in questo c'è un ruolo costituzionale. E quindi questo significa che il processo di emersione della norma giuridica non è più semplicemente individuabile attraverso la sua fonte tecnica. Noi che di tradizione siamo un po' illuministi, i tedeschi erano diversi, però alla fine hanno fatto un codice anche loro. Quindi noi siamo dell'idea, siamo stati per tradizione per tantissimo tempo dell'idea che insomma il diritto finisce per identificarsi nella legge, no? Per cui la legge è il diritto in buona sostanza. Ecco, i tempi nostri, la pluralità delle fonti, la frammentazione delle fonti. Noi prima parlavamo di una sentenza della Corte di Giustizia. La sentenza della Corte di Giustizia non sta mica a Roma, non sta a Firenze, non sta in Italia, eppure è una sentenza che decide sulla base di un diritto la cui fonte non è nazionale, che noi ugualmente dobbiamo applicare. Ecco, insomma, il processo di immersione, di formazione della norma giuridica diventa sempre più complesso e più articolato. Nell'ambito di questo processo e di articolazione di questo processo, voi capite che il ruolo nostro, quello un po' dei dottori, insomma quelli che dialogano un po' per ragione del loro ruolo, che è un ruolo di studiosi da un lato, che è un ruolo di chi deve dialogare anche con chi fa emergere il diritto, le sentenze in fondo fanno emergere un certo diritto, insomma sono portato a pensare che sia sempre più importante, non soltanto perché siamo a rischio di costituzionalità. Personalmente, ma questo ve lo dico perché ho la fortuna di essere qua, di sedere a fianco del professor Busnelli e di avere un microfono che mi consente di parlare a voi, non sono mai stato dell'idea che perché le tabelle milanesi liquidino di più del 138, del 139, che non c'è, sia per questo motivo di incostituzionalità. Non ho mai pensato che liquidare 100 euro in meno sia per ciò stesso motivo di incostituzionalità, però evidentemente questi sono tecnicamente dei problemi rispetto ai quali occorrerà, però ecco, occorre giustificare anche perché non è incostituzionale, perché il danno non patrimoniale non è un danno che consenta l'impiego immediato di un parametro oggettivo con il quale valutare, insomma. Di qui verso la fine l'idea del coro e l'idea dell'Europa la recupererò ai fini anche di questo giudizio che ci consente di dire che forse 100 euro in più, 100 euro in meno non sono motivo di incostituzionalità. Ma ancora, questo è un settore a rischio perché? Perché c'è un intervento del legislatore. L'intervento del legislatore, tuttavia, è un intervento, non so se dirlo a random, insomma sicuramente è un intervento che nonostante il codice delle assicurazioni con la sua caratteristica di testo unico, quindi di testo coordinato, ordinato, pensato eccetera eccetera, però è un settore nell'ambito del quale l'intervento del legislatore è spesso a spot, è un intervento parziale. Provate, vi segnalo solo, possiamo condividere, non condividere, non è questo il punto fondamentale. L'articolo 3 della legge Balduzzi, insomma, in aste di partenza nasce in un modo, in corso d'opera ha avuto dei correttivi, sono state introdotte, insomma, il testo attuale è il risultato non proprio dell'idea che noi, studiando, abbiamo del legislatore che è questo signore che pensa, no? che pensa che e poi alla fine matura ed ha un risultato che tecnicamente sia accettabile. Certo, sappiamo che una norma giuridica non è proprio come un quadro, non c'è un'idea di estetica nel diritto e nella norma giuridica paragonabile a quella che noi abbiamo in letteratura, nell'arte, nella pittura, nella musica eccetera eccetera. Però ci aspetteremmo anche una cosa, come dire, ben fatta. Il mio maestro, Francesco Galgano, che tutta una vita ha, diciamo, osteggiato una certa idea di dogmatica, alla fine quasi l'ha ripresa. Il problema è che adoperava la stessa parola per indicare significati diversi. Tutta una vita ha lottato una dogmatica legata all'idea della tradizione romanistica, la tradizione romanistica era una tradizione che individuava la quinta essenza del diritto nella sua storicità senza storia, il diritto romano senza storia, che vale come dogma perché è nella tradizione delle cose. Quando alla fine, in uno dei suoi ultimi articoli, insomma, ha recuperato invece il ruolo della dogmatica, lo ha recuperato in modo completamente diverso, nel senso che dice, qui occorre, occorre riscoprire la tecnicità del diritto. Vi parlo di cose concrete. Quando è stata scoperta la storia del contatto sociale, che questa storia è tutta giurisprudenziale, il contatto sociale non è stato impiegato nell'ambito del sistema delle fonti per individuare la nascita di un'obbligazione con fonte diversa da quella del fatto illecito, ma è stata individuata per creare una figura di secondo livello sempre di fatto illecito. E c'è la dimostrazione di quello che vi sto per dire nel fatto che alla domanda ma alla responsabilità da contatto sociale, non all'obbligazione che nasce da un fatto diverso da quello del fatto illecito, si applica l'articolo 1225, vi ricordate quella norma che dice che quando l'inadempimento è doloso, allora sono risarcibili anche le conseguenze che non erano prevedibili al tempo in cui è sorta l'obbligazione. Questa norma è importante perché è una norma che non viene richiamata nell'articolo 2056 per dire che quando l'obbligazione è da fatto illecito si risarcisce proprio tutto. Se noi diciamo che l'obbligazione da contatto sociale nasce da un fatto diverso dal fatto illecito, quindi sistema delle fonti 1173, le obbligazioni nascono da contratto, fatto illecito e ogni altro atto o fatto idoneo a produrre secondo ordinamento. Perché la responsabilità dell'ospedale è da fatto illecito? Perché il fatto di entrare in ospedale genera la nascita di un'obbligazione. Se noi invece consideriamo il fatto di entrare in ospedale come genere minore del fatto illecito, dobbiamo dire che si applica, non si applica l'articolo 1225, invece l'articolo 1225. Ecco, questa è una dogmatica preziosa, nel senso che il diritto ha una sua tecnicità che è data dalle sue costruzioni. Questa va osservata. Ecco, chi è a presidio un po' di questa tecnicità? Sono portato a pensare che dovremmo essere noi a presidio di questa tecnicità, per cui certe cose si possono dire o non si possono dire, non soltanto perché a monte abbiamo la Costituzione che ci dà questo imprinting di legittimazione, di forza sul piano ideale o ideologico che ci fa dire certe cose, ma perché proprio certe cose non si possono dire perché il diritto non consente l'apertura verso certe direzioni. Ecco, questa tecnicità voi capite che nella legislazione, come dire a rando, non la possiamo trovare, ma perché la legislazione, che è fatta un po' così a spot, risponde a logiche diverse e questo inevitabilmente comporterà un lavoro, credo proprio tutto nostro, di raccordo, di riorganizzazione, di orientamento, in modo tale da dare un costrutto che socialmente sia accettabile. L'idea del coro, l'idea dell'Europa, socialmente ci avviciniamo verso un certo percorso al quale mi sono ripromesso di arrivare con voi. Un altro aspetto che mi sembra da considerare, insomma, ai nostri fini e sul quale riflettere attentamente, lo troviamo sempre nell'articolo 3 del Balduzzi, ma questa volta non soltanto perché è il Balduzzi, ma perché risponde a un processo sul quale credo che noi dobbiamo riflettere. Alludo al fenomeno delle linee guida e delle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica. Norme di secondo livello, qualcuno le chiama soft law, leggi leggere, ci si interroga se siano o no di diritto positivo, adoperando terminologie a noi consuete. Insomma, diritto positivo significa diritto posto, positum, nella nostra tradizione, diritto positum è il diritto che sostanzialmente o ha fonte in una legge o in un atto a questo equiparato, oppure ha fonte negli usi. Gli usi si stanno un po' perdendo come tipo di fonte vera, nonostante la tradizione non sia in questo senso, non soltanto nell'ambito bancario, ma insomma. Perché mi sembra che queste siano importanti e sulle quali vale la pena di riflettere? Sono portato a pensare che i temi dei quali noi riflettiamo quando ci poniamo il problema dell'accostamento tra la responsabilità e l'assicurazione sono temi rispetto ai quali è richiesta una concertazione diffusa. Sono portato a pensare che il diritto qua non si applichi soltanto perché è diritto positum, ma si applichi perché è un diritto che socialmente è accettato, deve essere in qualche modo accettato. Pensate alla questione del consenso informato che nasce negli Stati Uniti. Consenso informato non è un problema tecnico soltanto, che a un certo punto si è scoperto che bisogna dire di sì oppure di no, non è un problema tecnico, è un problema sociale che ha una grande valenza, è un problema che implica che certe attività presuppongono la relazione con altri soggetti. È tipico questo di tutti i diritti cosiddetti sociali intesi in senso tecnico dai pubblicisti, dai costituzionalisti, intesi in senso non tecnico dai civilisti. L'esempio tipico di diritto sociale è il diritto alla privacy, che non è il diritto alla riservatezza. Il diritto alla riservatezza è un diritto tradizionale, un diritto pensato come lasciami solo e basta. Il diritto alla privacy non è affatto lasciami solo, perché se mi lasci solo il conto corrente non lo apri. Ma non hai neanche il numero di un cellulare se vuoi essere lasciato solo. Quindi la socialità di questo diritto presuppone la relazione che deve esserci tra soggetti. Ecco, in questi settori inevitabilmente questo concerto, questo essere condividere certe azioni è imprescindibile. Tutti gli ambiti nei quali si pone il problema del rapporto tra la responsabilità civile e l'assicurazione inevitabilmente presuppongono una concertazione. Se così è, si tratta a questo punto, e mi avvio alle conclusioni, si tratta a questo punto di trovarlo, questo centro di gravità permanente, che non mi faccia mai cambiare idea sulle idee e sulla gente, no? Che è nostro un grande musicista, sto parlando qui in realtà come poeta, ve lo cito, ma lui è un grande musicista. Qual è questo centro di gravità permanente? Noi abbiamo questa tradizione, abbiamo questa esperienza che ci consente di guardarci un po' intorno, per vedere dove trovarlo, questo centro di gravità permanente. Cosa facciamo? Lasciamo stare gli antichisti, quelli che studiano il diritto romano, ma studiano il diritto romano di Gaio, lo troviamo nella tradizione giuridica, romanistica, e quindi andiamo, io gioco in casa, nel senso che Irnerio è bolognese, Accursi oppure, lo troviamo lì. Non sono convintissimo che lo dobbiamo trovare lì. Lo dobbiamo trovare nella forza del numero, principio di maggioranza, no? Principio forte, quindi l'idea illuministica, molto forte. Lo dobbiamo trovare lì? Non lo so, se forse, e non so se lo dobbiamo trovare lì perché abbiamo un bicameralismo perfetto noi in Italia, che tecnicamente a un certo punto finisce per creare ostacoli allo stato attuale delle cose. Negli Stati Uniti funziona benissimo, però qui in Italia si vede che funziona, quindi dobbiamo toglierlo dobbiamo trovarlo nella Costituzione, certo. A un certo punto, voi capite bene, negli anni 60 abbiamo riscoperto la Costituzione, i nostri padri hanno scoperto la Costituzione, Rosario Nicolò e quindi abbiamo adoperato spesso il grimaldello della Costituzione per arrivare a soluzioni giuridiche molto innovative. Anch'io condivido l'idea del professor Busnelli, mi è sempre piaciuto di più l'idea del danno alla salute rispetto al concetto di danno biologico, ma non per altro, perché non sono un medico legale, sono un giurista. Quindi, rispetto a un giurista, l'idea di fondare la costruzione concettuale anche soltanto su una parola che trovi collocazione in una norma, se poi è costituzionale ancora meglio, è ovvio che a me piace di più il diritto alla salute. Ancora, ci siamo accorti che a un certo punto anche la Costituzione, che è Costituzione italiana, grandi aperture, però è in una logica di municipalità forse rispetto. E allora che fare? Dove lo troviamo sto centro di gravità permanente? Continuiamo a discutere sulle cose nostre, sul colpo di frusta che ce l'abbiamo solo noi in Italia e che i tedeschi invece hanno un collo, i tedeschi, che voi non immaginate neanche, hanno un collo che loro, il colpo di frusta, proprio non li tange, proprio nulla. Perché? Perché loro hanno un collo diverso. Dove lo troviamo, sto centro di gravità permanente? In un ambito, ecco, uso una parola che ho sentito ieri in seduta di laurea, perché ci sono gli informatici che, ragionando sulla privacy, me ne parlava. In quale contesto lo dobbiamo collocare? Ecco, loro usano questa parola contesto, non intendendolo come luogo, ma usano la parola contesto intendendo un certo ambiente diffuso, per cui internet, per intendersi, è un contesto, ma anche Facebook è un contesto, anche Google. Ecco, a quale contesto ci dobbiamo rivolgere? Beh, io credo che, dovendo dialogare, ed essendo il nostro diritto, questo diritto, altri diritti non sono la stessa cosa, il diritto successorio non è la stessa cosa, non pone gli stessi problemi, per certi versi anche il diritto di proprietà non pone certi, o quantomeno non li pone così automaticamente. Dove lo dobbiamo cercare? Beh, insomma, io credo che dobbiamo alzare lo sguardo, dobbiamo vederci in Europa cosa succede. Ma non l'Europa perché vogliamo essere europeisti, perché ci piace l'euro anche se non abbiamo uno Stato europeo, che siamo una contraddizione a livello mondiale da questo punto. No, non è questa la logica. La logica è quella di individuare un contesto che consenta, in secondo luogo, sul piano razionale, anche sul piano linguistico, di dare una motivazione che sia più convincente rispetto alla conclusione di un certo ragionamento che vogliamo raggiungere. Per cui, perché verosimilmente potremo applicare o non potremo applicare le tabelle del 138 e del 139, quando saranno finite, anche alla responsabilità professionale? Perché? Perché Irnerio ci diceva di far così? Mi convince poco. Perché troviamo o non troviamo nella Costituzione questa soluzione? Forse sì, forse no, però è anche vero che nella Costituzione forse possiamo trovare tante cose, e se ragioniamo in questo modo corriamo il rischio di trovare tutto e il contrario di tutto anche nella Costituzione. Se noi invece ragioniamo sul presupposto che il sistema assicurativo è un sistema che ragiona nella logica della mutualità, la mutualità presuppone la concertazione, un certo riparto, presuppone, usando parole un po' come metafore, un'area vasta. Ragionare in una logica di area vasta, non è possibile pensare un contratto di assicurazione. Si può pensare a un contratto di assicurazione legato a un'impresa, perché l'impresa personifica l'idea di mutualità. Noi dobbiamo ragionare su come stanno le cose su area vasta, e l'area vasta inevitabilmente è, in prima battuta, il riferimento ai paesi che compongono l'Unione Europea, della quale anche noi facciamo parte. Per cui le soluzioni che dobbiamo pensare anche per il nostro paese non sono soluzioni che dobbiamo, a mio modo di vedere, importare con una logica di sudditanza rispetto a quello che fanno negli altri paesi, o con una logica che è abbastanza tipica del nostro modo di pensare di italiani, che siamo fondamentalmente molto più esterofili di quelli che pensiamo di prima, quindi quello che succede all'estero è sempre meglio. No, non è questa la logica. La logica è quella del coro, di cui ci parlava il professor Busnelli, la logica è quella della ricerca di un centro di gravità permanente che sul piano concettuale, sul piano tecnico, sia in grado di dare una risposta che sia più accettabile, perché diventa più compatibile, con un certo contesto sociale. E qui il punto non è soltanto se il premio sia alto o sia basso, il punto non è soltanto se il valore appunto di 100 euro in più o 100 euro in meno sia o non sia costituzionale. Il punto è se in un certo comparto, in un certo contesto sociale, sia compatibile operare in un certo modo dal punto di vista della tecnicità, della possibilità concreta di raggiungere un certo risultato. Ecco, non vorrei abusare troppo della vostra attenzione, vi ringrazio.